15:56. Allora, avevamo in programma un'altra corrispondenza in merito al terremoto, però non riusciamo a contattare il compagno, per cui passiamo a un altro degli argomenti di questa intensa mattinata.
Domani 7 aprile ricorrono due date che ricordiamo ogni anno, sicuramente una è quella dell'uccisione di Mario Salvi il 7 aprile 1976 a Roma, e poi quella del 7 aprile 1979, dove ebbe inizio una vasta operazione di polizia che portò all'arresto di decine e decine di compagni. Domani 7 aprile sono 43 anni dalla uccisione di Mario Salvi. Mario Salvi era un compagno del militante del Comitato Proletario Zona Nord, era una struttura di quartiere appunto della zona Prima Valle e dintorni, e partecipò a una iniziativa che fu fatta proprio il 7 aprile del 1976 per protestare contro una sentenza della Cassazione. Qual era questa sentenza e a quali fatti si riferiva? Gli anni precedenti al 1976, ma anche in quegli anni, negli anni successivi, c'erano frequenti scontri tra fascisti e compagni, ci si scontrava ripetutamente e in varie parti d'Italia. In uno di questi scontri avvenuto a Salerno, compagno anarchico Giovanni Marini venne aggredito da alcuni fascisti. Marini si difese e nella colluttazione che ne venne fuori con i fascisti rimase ucciso uno di loro, uno degli aggressori, Falvella, con un coltello, e Marini fu incriminato ovviamente per come autore di questo assassinio, sia pure nell'ambito di una rissa, eccetera eccetera. Il fatto fu subito preso da tutti i compagni in tutta Italia come espressione di un antifascismo, non solo perché in quella circostanza specifica Marini da solo venne aggredito da più persone, quindi si difese, ma come modalità in cui era giusto praticare l'antifascismo militante. E quindi ci fu una grossa e diffusa campagna di sostegno al compagno Marini, che era in carcere. Ci furono vari processi, ovviamente primo grado, secondo grado e poi Cassazione, e in Cassazione venne confermata a Marini la sentenza, la condanna che aveva ricevuto nell'appello, a 9 anni di carcere. Nella circostanza di questa conferma ci fu la manifestazione di protesta a Roma nei confronti della Cassazione, e nell'ambito di questa protesta ci fu anche un'azione militante contro il Ministero di Grazia e Giustizia, che si trova in via Renula, durante la quale vennero lanciate alcune molotov nel lato posteriore dell'edificio dove c'era, non su via Renula, sul lato posteriore dell'edificio, e c'erano degli agenti presenti nella zona, a controllo della zona dello stesso edificio del ministero, tra questi l'agente Domenico Velluto, che si lanciò all'inseguimento dei manifestanti che, dopo aver lanciato le bottiglie molotov, si allontanavano dalla zona. Proprio in via degli Specchi, che è una stradina molto piccola che costeggia il retro del ministero, Domenico Velluto, armi in pugno, puntò la sua pistola contro uno dei manifestanti, che era di spalle, che a quel punto aveva anche smesso di correre, insomma si era allontanato ormai, si sentiva evidentemente al sicuro, e comunque non come nei primi momenti dell'azione. E Domenico Velluto punta la pistola nei confronti di questa persona e spara, e lo colpisce alla testa e lo uccide istantaneamente. L'8 aprile i comitati autonomi operai di Roma, nel corso di una manifestazione di protesta, diffusero un comunicato sulla morte di Mario Salvi in cui si legge: l'agente Velluto con la pistola in pugno ha percorso centinaia di metri lungo le strade che portano a Campo dei Fiori alla ricerca di una vittima a cui sparare a freddo con tutta calma. Infatti, quando ha sparato, nessuno stava scappando. Il nostro compagno è stato freddato mentre camminava. Successivamente, nell'aprile del pochi giorni dopo, per l'esattezza, l'agente Velluto venne arrestato per omicidio preterintenzionale, ma ad agosto viene scarcerato per motivi di salute e per aver manifestato sincero pentimento per aver sparato alle spalle a Mario Salvi. Nel luglio del 77 la corte d'assise lo assolve definitivamente per aver fatto uso legittimo delle armi. In via degli Specchi c'è ancora una lapide che fu messa poco dopo dai compagni, da tutto il movimento, insomma, che ricorda la morte di Mario Salvi, gufo per chi lo ha conosciuto, dove c'è scritto: qui è caduto Mario Salvi, comunista rivoluzionario di 21 anni, ucciso dal piombo di Stato mentre manifestava il suo odio di classe contro la giustizia borghese. Il suo ricordo vive nelle lotte degli sfruttati. La lapide fu messa il 7 settembre del 1977. E quindi abbiamo voluto ricordare domani questo 43esimo anniversario. Questo 43esimo anniversario dell'uccisione di Mario Salvi.
C'è un appuntamento domani per ricordare questo episodio, per ricordare Mario, alle 17, domenica, domani, quindi 7 aprile, in piazza Mario Salvi a Primavalle. I compagni e le compagne ricorderanno appunto questo giovane compagno.
Aveva 21 anni quando. Detto questo, l'altro anniversario che cade sempre domani è quello dell'inchiesta 7 aprile del 1979. Fu un'inchiesta che fece molto scalpore, occupò le pagine dei quotidiani proprio con titoli a caratteri cubitali per moltissimo tempo, durò molti anni, i processi anche durarono anni, insomma si venne a capo di tutta la vicenda mi sembra solo nel 1984-86 con due sentenze, e la cosa prese le mosse da una inchiesta del giudice Calogero di Padova, che passò alla storia come Teorema Calogero. E i presupposti di tutto questo stanno evidentemente nel periodo politico e sociale che aveva iniziato con forza nel 77, ma già che negli anni precedenti si era manifestato come apertura di un forte contrasto tra la sinistra di movimento e la sinistra ufficiale, tra il Partito Comunista e i movimenti politici della sinistra rivoluzionaria, comunque in aperta rottura con l'atteggiamento e le scelte politiche del Partito Comunista. C'erano state fortissime prese di posizione, critiche memorabili da parte del Partito Comunista verso questi movimenti, specialmente quando a partire dal febbraio 77, insomma, questi movimenti esplosero, per così dire, in tutta la loro vastità e profondità, Un episodio per tutti è sicuramente il 17 febbraio, l'allontanamento di Luciano Lama dalla università, con scontri che ci furono all'interno dell'università con il servizio d'ordine del PC e i compagni del movimento. Insomma, il Partito Comunista chiedeva una forte repressione di questi movimenti, li tacciava di essere violenti, di essere contigui al terrorismo in vari modi. Insomma, si chiedeva una mano forte da parte dello Stato. Ci furono immediatamente, già all'epoca, aperte inchieste in diverse città nei confronti delle formazioni che più assorgevano agli onori delle cronache, per così dire, che davano più fastidio. A Roma sicuramente le inchieste aperte contro i comitati autonomi operai di Via De Volsci, altre inchieste che si cominciavano ad aprire sia a Padova sia a Milano, ma ancora non c'era una massa critica, diciamo, no? Non c'era un punto di coagulo di tutte queste inchieste che riguardavano l'autonomia in senso lato, l'autonomia operaia in senso lato, ma poi alcune formazioni specifiche. E ovviamente erano già state aperte inchieste nei confronti delle Brigate Rosse e di altre formazioni clandestine. Insomma, era un periodo di forte attività della magistratura e delle forze politiche, in particolare proprio il PC si distingueva per questa richiesta pressante di repressione e di normalizzazione di questi movimenti, tant'è che a settembre del 1967 fu proprio a Bologna lanciato un convegno contro la repressione. Ci furono prese di posizione anche dall'estero, vale la pena di ricordare dalla Francia soprattutto gli interventi di Maria Antonietta Maciocchi, che venne anche in Italia così a parlare, intervenire in una grossissima assemblea che si tenne al Palazzo dello Sport, la presa di posizione di diversi intellettuali francesi, da cui lo stesso Sartre e Guattari. Insomma, questo era il clima nazionale, e che aveva travalicato anche i confini nazionali per quanto riguarda questo proprio modus operandi della sinistra ufficiale italiana, che batteva incessantemente il tasto dell'ordine pubblico, della repressione dei violenti che volevano sovvertire l'ordine democratico. A seguito, diciamo, questo era il clima, da questo clima prese corpo concretamente questa inchiesta del giudice Calogero, che appunto nella divulgazione mediatica prese spunto, prese il nome addirittura dal teorema Calogero, che ora spieghiamo sinteticamente di che cosa si trattava, e che vide perseguire esponenti di questi movimenti, in particolare dell'autonomia operaia, non solo per l'attività, prevedendo tra l'altro reati di associazione, ovviamente per l'attività di sovvertimento, ma perché addirittura, e questo era l'essenza del teorema, autonomia operaia dirigeva concretamente la struttura delle Brigate Rosse. E insomma, l'insieme di queste ipotesi prende corpo proprio concretamente il 7 aprile del 1979. Parte questa operazione di polizia che si sviluppa soprattutto a Padova, Milano, Roma, Rovigo e Torino, e con decine di arresti di militanti dell'area dell'autonomia operaia. Tra gli arrestati ci sono anche molti militanti di Potere Operaio o ex militanti di Potere Operaio, che era un gruppo parlamentare che si era disciolto nel 1973, un gruppo extraparlamentare, e anche tra questi c'erano anche parecchi professori universitari appartenenti professori universitari che esercitavano nella facoltà di scienze politiche a Padova. gli ordini di cattura, perché furono tutti ordini di cattura, non fu solo un'inchiesta, apertura di un'inchiesta, fu un'apertura di inchiesta, partì da subito con numerosissimi ordini di cattura, tutti firmati da Pietro Calogero. L'imputazione era di avere in concorso tra loro, leggo proprio la dicitura ufficiale, in concorso tra loro e con altre persone, essendo in numero non inferiore a 5, organizzato e diretto un'associazione denominata Brigate Rosse, costituita in banda armata con organizzazione paramilitare e dotazione di armi, munizioni ed esplosivi, al fine di promuovere l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di mutare violentemente la Costituzione e la forma di governo, sia mediante la propaganda di azioni armate contro le persone e le cose, sia mediante la predisposizione e la messa in opera di rapimenti e sequestri di persona, omicidi e ferimenti, incendi e danneggiamenti, di attentati contro istituzioni pubbliche e private. E questo era il primo capo. L'altro capo diceva inoltre di aver diretto ed organizzato un'associazione sovversiva denominata Potere Operaio e altre analoghe associazioni variamente denominate ma collegate fra loro e riferibili tutte alla cosiddetta autonomia operaia organizzata, dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti costituiti dello Stato, sia mediante la propaganda e l'incitamento alla pratica della cosiddetta illegalità di massa e di varie forme di violenza e lotta armata, espropri e perquisizioni proletarie, incendi e danneggiamenti di beni pubblici e privati, rapimenti e sequestri di persona, pestaggi e ferimenti, attentati a carcere, caserme, sedi di partiti e associazioni, sia mediante l'addestramento all'uso delle armi, munizioni, esplosivi, ordigni incendiari, sia infine mediante ricorso ad atti di illegalità, di violenza e di attacco armato contro taluni degli obiettivi precisati. Insomma, era veramente onnicomprensivo, sia dal punto di vista delle modalità, quindi delle azioni, dei comportamenti, sia dal punto di vista dell'universo, potremmo dirlo così, della rappresentazione politica di queste cose, perché si andava appunto dall'aver diretto e organizzato un'associazione denominata Brigate Rosse e di aver diretto e organizzato un'associazione denominata Potere Operaio, tutto riconducibile all'area dell'autonomia operaia. Il teorema stava in questo: l'area dell'autonomia operaia era riuscita a organizzare sia Potere Operaio, insomma, che tra l'altro era antecedente, perché appunto si era sciolto nel 73, ma sia anche ad aver organizzato e diretto le Brigate Rosse. Insomma, c'era tutto. Il teorema era onnicomprensivo, rispondeva in pieno alle esigenze del Partito Comunista, perché appunto in qualche modo li racchiudeva tutti e riconduceva tutto a una stessa unicità di intenti politici e organizzativi. Che dire di più? Insomma, credo che già la lettura di questi capi di imputazione faccia capire su cosa si basava questo teorema Calogero e che cosa soprattutto aveva in mente, cioè l'azzeramento di ogni conflittualità, di ogni possibilità di espressione, sia pure diciamo del tutto estranea a quello che era il comportamento ritenuto democratico evidentemente, e quindi che si ponesse al di fuori di questi canoni interpretativi. Vengono arrestati, qui c'è un primo lungo elenco, poi ci saranno più azioni da parte della magistratura. Vengono arrestati Antonio Negri, Luciano Ferrari Bravo, Emilio Vesce
di Radio Sherwood.
Emilio Vesce era direttore di Radio Sherwood e anche della rivista, mi sembra, Autonomia. Oreste Scalzone, Mario Dalmaviva, Giuseppe Nicotri, che era un giornalista
dell'Espresso,
del Mattino di Padova.
No, comunque dell'Espresso, questa era un po', se collaborava anche col Mattino.
Nicotri. So. Questo è Nicotri, l'altro mi sembra che era Nicotri. Non vorrei fare confusione. che su Repubblica vede identificato con lo pseudonimo di Giuseppe Miccolis, e poi Nanni Balestrini, che era un poeta, uno scrittore poeta, e questi due ultimi imputati, a differenza dei precedenti, non hanno collegamenti con Potere Operaio, si precisava, insomma, Balestrini e Nicotri. Sfuggono all'arresto Franco Piperno, Giovanni Marongiu, Gianfranco Pancino, Roberto Ferrari, e che la maggior parte di questi, per non dire la totalità, comunque tantissimi di questi provenivano proprio da Potere Operaio. Nello stesso giorno si fanno altri arresti, lo stesso 7 aprile, per associazione sovversiva, in questo caso per aver organizzato e diretto un'associazione denominata Potere Operaio, quindi associazione, quindi specificatamente e limitatamente alla costituzione di Potere Operaio. Si arrestano Alisa Del Re, Guido Bianchini, Sandro Serafini, che tutti e tre lavoravano alla facoltà di scienze politiche a Padova, Carmela Di Rocco, Ivo Galimberti, Massimo Tramonte, Paolo Benvenu, Marzio Sturaro. Sempre nella giornata del 7 aprile 79, il capo dell'ufficio del Tribunale di Roma, Achille Gallucci, indimenticabile, aggiungo io, spicca un mandato di cattura specifico contro Antonio Negri. Perché? Perché viene accusato di essere, insieme a Moretti, Alunni, Micaletto, Peci, Faranda, Morucci e altri 16, l'organizzatore della strage di Via Fani e del sequestro Moro. Esistono molti elementi probatori che portano a identificare nel Negri il brigatista rosso che telefonò a casa dell'onorevole Moro durante il sequestro di costui. Questo era scritto nel mandato di cattura. E qui, insomma, fu veramente, i quotidiani avevano titoli enormi. Negri, telefonista delle BR, che è quello della famosa telefonata che telefonista si presentò con il nome dell'ingegner.
Non me lo ricordo. Comunque, insomma, siccome la telefonata è stata mandata e rimandata eccetera, era evidentissimo che non era la voce di Antonio Negri,
insomma. Comunque, insomma, fu dato per certo, insomma, un ordine di cattura non è una cosa leggera, soprattutto per un'imputazione di questo tipo. Per lo stesso reato è indiziato anche Giuseppe Nicotri. Nei confronti del professor Negri si ricorre all'articolo 284 del Codice Penale per aver promosso un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e commesso fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. Quindi qui c'è anche una concorrenza, ma non nel senso di concorrere alla stessa, proprio di mettersi in competizione tra la Procura di Roma e quella di Padova. Ovviamente la Procura di Roma alza i toni e dice che lui è il telefonista, per cui il rapimento di Moro, quindi cerca di quasi di portare a sé la paternità e la potestà dell'inchiesta. È la prima volta nella storia della Repubblica che questo articolo del Codice Penale viene utilizzato, questo del 284 del Codice Penale, per aver promosso un'insurrezione armata. In più Negri riceve la comunicazione giudiziaria perché è indiziato di, queste sono ulteriori imputazioni per Toni Negri, di omicidio del giudice Riccardo Palma, gambizzazione del direttore del TG1 Emilio Rossi e del preside della facoltà di economia e commercio Remo Cacciafesta, dei dirigenti democristiani Publio Fori, Girolamo Michelli, Valerio Traversi e Raffaele De Rosa, tutte azioni che erano rivendicate dalle Brigate Rosse. Quindi con questo, tentando di dimostrare, no, la coincidenza e quindi la tesi di Calogero, perché dice: se questo ha organizzato e diretto le Brigate Rosse, poi tutte le azioni delle Brigate Rosse gli sono imputabili. Questo era, insomma, l'impostazione della iniziale. Pochi giorni dopo, insomma, un paio di settimane dopo, mi sembra il 21 dicembre del 79, c'è un'altra operazione di polizia, un altro blitz, e l'operazione coinvolge le procure di Roma, Padova e Milano. La Digos è impegnata a Milano, parecchi, insomma, poi a Torino, Padova, Genova, Roma, Firenze e Bergamo ci sono numerosi arresti. Tra gli arrestati Mauro Borromeo, che era direttore amministrativo dell'Università Cattolica, Francesco Cavazzeni, professore di storia della filosofia all'Università di Pavia, Alberto Magnaghi, Marco Bellavista, che era un giornalista di controinformazione, Franco Tommei, un altro compagno, giornalista anche lui, Adriana Servida, Romano Madera, docente di sociologia a Cosenza, Arrigo Cavallina, Jaroslav Novak, Oreste Strano, un medico, Giorgio Reiteri, Antonio Liverani, Carlo Casi, dunque, che ospitò nell'appartamento Liverani, perché ospitò nell'appartamento di Negri Carlo Casirati, poi Gian Antonio Baietta, titolare di una tipografia, Augusto Finzi, Alberto Funaro, Caterina Pilenga, Gianni Sbrogiò, che erano compagni questi ultimi, Finzi e Sbrogiò, dell'Assemblea Autonoma di Porto Marghera. E tutti gli imputati sono professionisti affermati con un passato da militanti nell'ultrasinistra. Loro viene contestato il reato di avere, e leggiamo sempre dai capi di imputazione, avere in concorso fra loro e con altre persone promosso, costituito e diretto un'associazione politico-militare mirante a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e politici dello Stato mediante l'attività di una serie di bande armate, quindi è più di una di banda armata, diretta emanazione di tali associazioni ed operanti sotto varie sigle, quali Lavoro Illegale, pensate, insomma, Lavoro Illegale era una rivista che si stampava all'Ecola, Faro, Centro Sud, Senza Tregua, tutte riviste, opuscoli, Senza Tregua per il Comunismo e simili, costituenti il livello occulto prima di Potere Operaio e poi di Autonomia Operaio Organizzata, insomma, con una confusione anche che poi durante tutta l'istruttoria fu smontata, ma insomma fu una fatica enorme, per aver creato stabili apparati informativi diretti a schedare dirigenti e capi reparto, fascisti, avversari politici, magistrati, eccetera, eccetera, per aver creato uno stabile apparato militare con disponibilità e depositi di armi, munizioni ed esplosivi. A Negri vengono contestati, e queste furono cose veramente pesanti per quanto riguarda la persona di Antonio Negri, vengono contestati dei reati comuni a questo punto, perché reati molto pesanti, perché c'è il rapimento e l'omicidio dell'ingegner Carlo Saronio, che fu effettivamente rapito e poi ucciso, ma viene contestato a Negri, era stato chiesto un riscatto per Carlo Saronio, l'uccisione del brigadiere Lombardini nel corso della rapina di Argelato che avvenne in Emilia, il tentato sequestro dell'industriale Duina, un attentato incendiario alla Face Standard, il sequestro BR del sindacalista CISDAL Antonio Labbate di parecchi anni prima, il sequestro BR dell'ingegner Michele Minguzzi della Sitte Siemens di Milano, l'assassinio di Alceste Campanile, che era un militante di lotta continua che fu ucciso.
Era quello del bar?
Quello è l'Angelo Azzurro a Torino, è un'altra storia. Alceste Campanile era sempre di Reggio Emilia, mi sembra. L'assassinio del giudice milanese Emilio Alessandrini, furto in un'armeria di Vedano Lona e poi detenzione di armi, attentati, eccetera, eccetera. Insomma, sequestro di persone, falsificazione di documenti e tutto. Voi capite che qui c'è veramente non tutto, ma tantissima parte di quello che avveniva in quegli anni, avveniva ed era avvenuto in quegli anni. E sul caso Saronio, insomma, qui si innestò una storia infame come storia veramente, perché a far scattare queste imputazioni verso Toni Negri fu un pentito, Carlo Fioroni, che aveva fatto parte di organizzazioni della sinistra, poi accusato nell'ambito del sequestro, aveva cominciato a raccontare una sua storia su come erano andate quelle vicende e ha fatto scattare nei confronti di Toni Negri, ma anche di altri, tutte quelle imputazioni. Infatti Saronio riveste Fioroni riveste un ruolo determinante sia nel dibattito processuale che in quello pubblico. Il fatto che è stato esposto prima nelle sue linee essenziali colpisce soprattutto in quanto la vittima è essa stessa un compagno di Potere Operaio. Insomma, inizialmente Fioroni era questa. Chiamare in causa Toni Negri a 4 anni dal processo che ha stabilito la colpevolezza di Carlo Casirati e di Carlo Fioroni, condannandoli a 27 anni di carcere per il rapimento e l'omicidio di Carlo Saronio, perché questo poi è da mettere in conto, vengono giudicati e condannati Per questo a questo punto Carlo Fioroni si pente e comincia a raccontare la sua storia. Ovviamente la sua storia ha segnato un po' tutto il processo 7 aprile. Tecnicamente Fioroni è il primo pentito degli anni di piombo, cosiddetti. Al momento in cui chiede di parlare con i magistrati, è bene ricordare, leggo da un articolo di giornale, che ancora nessuna legge prevedeva facilitazioni o sconti di pena per pentiti dissociati e collaboratori. Con il suo racconto Fioroni diviene la principale fonte di accusa per gli imputati del 7 aprile e dalla sua deposizione partono gli ordini di cattura eseguiti il 21 dicembre del 79, che appunto imputavano questi fatti specifici di reati comuni come rapimento e uccisione, estorsione, eccetera. Di tutta questa vicenda, insomma, di cui sarebbe lunghissimo parlare, e ci saranno manifestazioni, non di celebrazione, c'è poco da celebrare, ma insomma di riflessione e di ricordo di tutta questa inchiesta, ce ne saranno una, mi sembra, sicuramente a Bologna domani, ma probabilmente in altre città, penso a Padova perlomeno. E si occupò anche Amnesty International, che ne fece oggetto di un rapporto specifico, il caso 7 aprile a Roma 1979-1984, perché si chiuse nell'84 e il rapporto fu pubblicato nell'86. Come si concluse la storia? Allora, nella sentenza, insomma, per dirla, ci fu una campagna, insomma, prima di arrivare alla soluzione processuale di questa storia. Ci fu 7 aprile, aprì da un lato una voragine nell'ambito della sinistra rivoluzionaria di movimento, perché decine di persone, anche se non imputate gli stessi reati, ci andarono di mezzo, furono coinvolte, ci furono storie anche umane molto sofferte, ci furono proprio perdita di relazioni innumerevoli, ci fu anche una grossa campagna di risposta, insomma, a questo, politica e anche di controinformazione, insomma Radio Onda Rossa in particolare se ne occupò tantissimo. Qui dalla radio ci furono,
sì, ricordiamo fra l'altro che a Roma ci furono mobilitazioni, ma per esempio un concerto che era stato indetto fu vietato proprio qualche giorno dopo il 7 aprile, fu vietato dalla polizia, un concerto in solidarietà con gli arrestati e le arrestate, e un'assemblea che fu indetta praticamente all'indomani a Roma, affollatissima, fu interrotta all'università, fu interrotta dall'arrivo della polizia che tirò i lacrimogeni proprio all'interno della facoltà di economia e commercio.
Comunque, tra Roma e Padova, perché Milano era stata colpita pesantemente da questa ondata repressiva, tra Roma e Padova furono, non so, le due città, ma in tantissime altre parti ci fu una diffusa mobilitazione. Comunque, tra Roma e Padova ci fu il grosso, diciamo, sostennero il grosso della denuncia, della critica, della controinformazione, con iniziative costanti, insomma c'erano costantemente rapporti con gli avvocati difensori, che era un collegio enorme di avvocati, stante il grande numero di inquisiti, c'erano rapporti costanti con loro, c'era quasi, non dico un bollettino quotidiano, ma per molti giorni settimanale sicuramente, insomma c'erano continui aggiornamenti sia dal punto di vista delle iniziative sia dal punto di vista dell'iter processuale e dell'inchiesta. Fenomenale fu tutta la perizia tecnica sulla voce del telefonista, insomma, che era la prima cosa che colpiva anche da un punto di vista mediatico, che Toni Negri si mette a fare una telefonata alla famiglia Moro per dire, per dare delle notizie sul suo rapimento, sulle sue condizioni, eccetera, eccetera. E quindi ricordiamo, insomma, ce n'è ormai a record della radio di tutte queste cose. Ho già citato l'assemblea che si fece al Palazzo della Sport, in cui intervenne, venendo dalla Francia, Maria Antonietta Maciocchi, che all'epoca era militante del PC. E ci furono queste interviste proprio di Radio Onda Rossa a Sartre e Guattari, insomma, con un grosso sforzo anche organizzativo da parte della radio e da parte di tutto il movimento. Insomma, fu una campagna veramente sentita e partecipata, e questo va ricordato, perché fu anche una campagna vincente per certi versi, no? Lasciamo stare poi le condanne, che comunque ci furono, molto ridotte rispetto alle intenzioni iniziali, soprattutto alle imputazioni iniziali.
E le accuse che caddero anche.
Fu una campagna vincente, perché smascherò l'insostanza, l'insostenibilità di questa tesi del teorema Calogero di cui ho parlato prima, e quindi sbugiardò tutta la retorica del PC, la funzione del PC, le falsità che continuamente scrivevano i giornali di sinistra, tra l'Unità, Paese Sera, eccetera. E quindi fu una misura della forza di convincimento, da un lato, di un pezzo forte delle istituzioni, come si era ormai accreditato il Partito Comunista, e dall'altro di una società, se non in rivolta, sicuramente in grossa effervescenza, che non credeva più semplicemente alle balle che venivano scritte non solo sui giornali e alle tesi che venivano costruite dalle indagini di polizia e dalle inchieste giudiziarie, ma insomma voleva vederci chiaro. E da questo punto di vista la campagna 7 aprile fu sicuramente vincente. Da registrare anche che l'insieme di questa situazione, che si chiuse dopo, dal 79-84, passano 5 anni, quindi con grandi sofferenze da parte di tutti gli inquisiti, con difficoltà proprio anche da un punto di vista psicofisico, a mantenere lucidità, a mantenere forza rispetto alle pesantissime accuse che gli erano fatte, produsse delle forti lacerazioni politiche all'interno del movimento. E la più evidente fu quella dell'inizio di una della dissociazione. Perché viene anche a seguito di questa campagna, in cui nella dissociazione non partecipano solo evidentemente inquisiti dell'inchiesta 7 aprile, ma anche altri che erano in galera per altri motivi, e che danno vita anche con un documento politico che passata alla storia come il documento dei 51, in cui si fa chiarezza, si vuole fare chiarezza nell'ambito della fase politica, stabilendo che cos'era l'idea di movimento, di cambiamento dello stato di cose presenti, separandola e prendendo le distanze da quella che era l'idea di cambiamento che viceversa veniva propagandata e promossa dalle formazioni combattenti. Quindi nel fare questa operazione, e quindi nel dissociarsi da certi comportamenti, da certi punti di vista, si intravede, si introduce, insomma, no, questa lacerazione non di continuità tra l'una e l'altra formazione, tra chi lottava alla luce del sole e chi lottava in clandestinità, ma si introduce una quasi decezione rispetto a un'etica rivoluzionaria, se vogliamo chiamarla così, a un comportamento in qualche modo omogeneo da tenere di fronte alle istituzioni che si presentavano uniformemente e che uniformemente cercavano di appiattire, appunto, il discorso Brigate Rosse, movimenti, formazioni clandestine o movimenti che operavano non in clandestinità. Questo fu, rappresentò anche un grosso spartiacque che produsse forti lacerazioni dentro il movimento, insomma, questo per la cronaca va anche ricordato. Le sentenze, e chiudiamo qui, insomma, questo breve riassunto dell'inchiesta 7 aprile, la sentenza di primo grado ci fu il 12 giugno dell'84, tra l'altro ricorda qualcuno qui il giorno seguente alla morte di Enrico Berlinguer, ma questa è solo una coincidenza evidentemente. La Corte condanna gli imputati, che erano più di 50, forse 55 se ricordo bene, a un totale di oltre 500 anni di carcere, quindi una media di 10 anni di carcere, non è così, ma insomma di oltre 10 anni di carcere quasi a testa. Due imputati vengono dichiarati non punibili dalla Corte in cambio della loro cooperazione, e qui insomma si vedono gli effetti, no, di quella che ho chiamato appunto dissociazione, per cui si fece addirittura una legge che tutelava questa figura. 13 imputati sono assolti per insufficienza di prove, uno con formula piena, 34 vengono ritenuti colpevoli unicamente di reati associativi, quindi cadono tantissime delle imputazioni che venivano contestate, 21 colpevoli di reati specifici. La pubblica accusa afferma che non c'erano prove sufficienti per sostenere l'accusa di insurrezione armata e chiede alla Corte di ritirarla. Pensate, insomma, che figura. Da una parte uno potrebbe dire sì, ma che pesantezza, insomma, aver subito tutto questo, non solo per chi stava in galera, che ovviamente ne subì il peso maggiore, ma anche per tutta l'immagine che questi movimenti avevano. La durata delle condanne detentive va da un anno e quattro mesi a 30 anni, la pena assegnata a Negri, per il quale, quindi continua ad avere 30 anni, per il quale l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Negri viene riconosciuto colpevole di vari reati, dal concorso nell'omicidio del brigadiere Lombardini, rapina di Argelato, all'omicidio di Carlo Saronio, al tentato sequestro Duinia e a vari reati minori come furti, attentati e infine banda armata e associazione sovversiva. Tra gli altri imputati eccellenti, Oreste Scalzone viene condannato a 20 anni, Luciano Ferrari Bravo ed Emilio Vesce entrambi a 14 anni per associazione sovversiva e banda armata. La maggior parte delle condanne sono comunque inferiori a quelle richieste dall'accusa. Questo il primo processo. Infine la sentenza di Padova, siamo nell'86 e il 30 gennaio dell'86 si conclude il processo iniziato nel dicembre dell'84 a Padova. Questo era l'altro troncone, e il troncone padovano del 7 aprile. Vengono assolti tutti i principali imputati: Toni Negri, per il quale erano stati richiesti 11 anni per la detenzione di armi, quindi sono due procedimenti che si sovrappongono, Luciano Ferrari Bravo, Alberto Funaro, Gianfranco Pancino, Franco Tommei, Emilio Vesci, Alisi Del Re, Carmela Di Rocco, Guido Bianchini, Alessandro Serafini, Fausto Schiavetto. Come si evince dalla motivazione dell'assoluzione di Guido Bianchini, assolto perché il fatto non sussiste in relazione a potere operaio, autonomia operaia organizzata, e per non aver commesso il fatto in relazione ai collettivi politici veneti. La Corte dimostra di non aver accettato il cosiddetto teorema Calogero. Vengono invece condannati tutti i membri del Fronte Comunista Combattente. La sentenza d'appello a Roma, 8 giugno del 1987, la Corte d'appello pronuncia la sentenza di secondo grado, dove c'è una considerevole riduzione di pena per tutti gli imputati. Vengono assolti fra gli altri Vesce, Ferrari Bravo, Castellano, Virno, insomma, altri nomi che poi si erano aggiunti, insomma, quelli che abbiamo letto all'inizio, poi hanno avuto, ogni tanto c'era qualche aggiunta, Alberto Magnaghi, Novak, Giuseppe Nicotri e altri. Il dispositivo che riguarda Negri dice: la Corte lo assolve dal delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato perché il fatto non sussiste, lo assolve dai delitti di sequestro, omicidio Saronio ed occultamento di cadavere, lo assolve dal tentato sequestro Duini e reati commessi, lo assolve dalla introduzione nello stato di esplosivo, e concede le attenuanti generiche per gli altri reati, riduce la pena a anni 12 di reclusione. Negri viene comunque ritenuto colpevole di concorso nella rapina di Argelato, nel corso della quale perse la vita il brigadiere Lombardini, di banda armata e associazione sovversiva. Nella sentenza della Corte, in pratica, La sentenza della Corte in pratica rigetta per insufficienza di prove la teoria secondo la quale i dirigenti di potere operaio sarebbero stati automaticamente anche quelli di autonomia e che questa a sua volta manovrasse il terrorismo di sinistra in Italia, cioè le Brigate Rosse. Sicuramente la sentenza d'appello viene confermata in Cassazione nel 1988. Insomma, ecco, abbiamo tentato di fare una sintesi estrema di questa pesantissima vicenda, di questa inchiesta enorme che ci fu e che coinvolse a cascata tantissimi compagni, probabilmente migliaia di compagni che venivano in qualche modo interessati, anche se non altro per contiguità personale, per amicizia personale con chi era stato viceversa sottoposto a sequestri. E con questo, insomma, domani sono 40 anni da questa inchiesta, insomma, se si può dire che da un punto di vista giudiziario le cose sono chiuse, probabilmente da un punto di vista politico si è poco ragionato su questa, sul 7 aprile, e non tanto come inchiesta giudiziaria, quanto come inizio di un di discussioni forti, di lacerazioni forti che ci furono del movimento, insomma, non a distanza di 40 anni riprendere serenamente una riflessione su quello che fu il comportamento, su quali comportamenti ci furono, perché furono più di uno, non fu solo uno, i giudizi, i controgiudizi, le assoluzioni e le condanne di carattere politico, le critiche o i sostegni a chi scelse o non scelse di dissociarsi o di seguitare a mantenere un atteggiamento verso le istituzioni e soprattutto verso la magistratura, non dico che è all'ordine del giorno perché sarebbe sbagliato, ma insomma i tempi consentirebbero di farla una riflessione più serena su questo, su questa vicenda e su quel periodo. Chissà, forse da qualche parte o prima o poi questo sarà possibile anche farlo. Chiudiamo qui questo ricordo e ripuntualizzazione di quella che fu l'inchiesta 7 aprile di 40 anni fa.